Cara ascoltatrice e cari ascoltatori di Ci vuole una scienza, dovete sapere che la scorsa settimana Mautino si è potuta rintrodurre nel suo ambiente naturale, che non è il laboratorio come quello in cui faceva il dottorato, ma è il bar.
Sì, anche se non c'era un vero e proprio bancone del bar, il caffè era self-service, insomma, quindi poca soddisfazione da parte mia nel mettere in mostra le mie abilità da barista, nel fare il ristretto in tazza grande, tutte queste robe strambe che vengono chieste al bar. Ma dove vuoi arrivare, Mignetti?
No, voglio arrivare che la settimana scorsa è stato molto bello incontrare tante ascoltatrici e tanti ascoltatori di Ci vuole una scienza al Post Caffè, che è stato questo piccolo esperimento che ha fatto il Post a Milano per una settimana, aprendo quello che effettivamente era un caffè ma anche una libreria. C'erano tutti i libri di Cose spiegate bene e ovviamente anche quelli di altre cose, la casa editrice del Post, tutto fatto in collaborazione con Iperborea.
Sì, ed è stato bello incontrare voi, almeno una parte di voi, quelli che stanno a Milano, che insomma non tutti, per qualcuno è arrivato anche da fuori, ci ha raccontato che è venuto apposta da fuori Milano. Insomma, è stato bello dare delle facce, ascoltare anche le vostre storie, visto che voi ascoltate le nostre tutte le settimane, almeno per una volta abbiamo ricambiato.
Esattamente, poi ringraziamo anche le tante persone che ci hanno scritto a ciulonascienza@post.it per dirci volevo venire ma non ho fatto in tempo, lavoravo, insomma gli orari non erano agilissimi per tutte e tutti, ma chissà, magari ci saranno nuove occasioni. Comunque sia, Mautino, adesso è il momento di fare la puntata e oggi ci occupiamo di lupi in Italia e di robot umanoidi alla catena di montaggio. Io sono Emanuele Mignetti
e io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. L'amico cacciatore ha guardato il grande campo di erba medica davanti alla mia casa, ancora alta e fitta in attesa del primo taglio. Ha indicato nel mare verde una fenditura di erba calpestata che indicava il passaggio di animali e ha detto: dobbiamo andare lì. Siamo saliti in quattro, già sapendo che avremmo trovato quello che stavamo cercando. Lungo il breve percorso c'erano chiazze di sangue. Dopo un centinaio di metri, la fenditura si apriva in un grande cerchio dove l'erba era appiattita. Al centro del cerchio c'era il mio cane sbranato dai lupi.
Quelle che avete sentito sono le parole che il giornalista Michele Serra ha scritto in apertura del numero di martedì 5 maggio della newsletter OK Boomer, che scrive per il Post. E Serra ha scritto parole anche molto dure sulla difficoltà di vivere in montagna oggi, definendo chi abita i crinali come una trincea che fa argine all'abbandono delle valli, ma che si ritrova disarmata poi di fronte al ritorno anche dei predatori.
Ma Serra in quella rubrica esprimeva anche la paura che la mancanza di gestione da parte delle istituzioni potesse spingere qualcuno a farsi giustizia da sé. Parlava esplicitamente del rischio di esche avvelenate, di bracconaggio, citando il ritrovamento avvenuto pochi giorni prima nel territorio del Parco Nazionale dell'Abruzzo dei corpi di 18 lupi morti, forse per avvelenamento, insieme a tre volpi e una poiana. L'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo del Molise ha effettuato dei test, la Procura di Sulmona ha aperto un'indagine contro ignoti, però diciamo che il sospetto di avvelenamento è molto alto.
Eh sì, il racconto di Serra ha anche aperto un dibattito che è stato molto acceso in rete e anche sui giornali, un confronto che nel giro di poche ore dalla pubblicazione di quelle newsletter è diventato poi anche scomposto, polarizzato e in certi casi persino violento, dividendo il pubblico fra l'intransigenza di chi difende la fauna selvatica a oltranza e invece la rabbia di chi magari si sente anche minacciato. E allora, per capire come siamo arrivati fino a qui, come sempre Mautino, dobbiamo partire dall'inizio.
La storia del lupo grigio in Italia nell'ultimo secolo è una storia di alti bassi abbastanza incredibili. Siamo passati da una caccia spietata che stava per cancellarli per sempre a una ricolonizzazione che adesso occupa tutto il territorio nazionale.
E sì, anche perché tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento il lupo non era visto come un animale da proteggere, ma semmai come qualcosa di nocivo e che quindi doveva essere eradicato. C'erano addirittura le taglie governative, c'erano anche delle figure professionali dedicate a questo lavoro, come per esempio il luparo, che era incaricato di catturare o abbattere gli individui che minacciavano il bestiame domestico.
Queste azioni più o meno coordinate determinarono la scomparsa del lupo dall'intero arco alpino intorno agli anni 20 del secolo scorso. Pochi anni dopo, negli anni 40, la specie fu dichiarata estinta anche in Sicilia, lasciando la catena appenninica proprio come unico luogo di sopravvivenza della specie fino agli anni 70, quando è stato toccato il punto demografico più basso per il lupo sugli Appennini. La stima era di un centinaio di lupi in totale, distribuiti in piccoli nuclei isolati, frammentati lungo proprio tutta la catena degli Appennini e in particolare nel massiccio della Sila in Calabria, sulle montagne dell'Abruzzo, in Toscana e in alcune aree collinari tra Umbria, Lazio e Marche.
E fu proprio in questo periodo che poi le cose iniziarono a cambiare, perché a metà degli anni 70 furono emanati due decreti che vietavano la caccia al lupo e che sancivano una tutela legale che era poi integrale. Nel 1979 il lupo fu inserito tra le specie protette in tutta Europa e poi nel 1992 questa protezione fu rafforzata grazie a una direttiva dell'Unione Europea, che è poi conosciuta come direttiva Habitat. E la zoologa e divulgatrice scientifica Mia Canestrini scrive sul sito Aula di Scienze di Zanichelli che questi provvedimenti hanno permesso alle specie di riprendersi rapidamente. La citiamo testualmente: i lupi sopravvissuti in piccoli nuclei isolati dell'Appennino centrale e meridionale sono stati i fondatori di quella che è la popolazione attuale, diffusa dalle Alpi al Salento e alla punta della Calabria. La specie, infatti, capace di spostarsi di centinaia di chilometri in poche settimane e sfrutta questa capacità per esplorare il territorio e per riprodursi.
Questo è un passaggio importante, perché nel dibattito pubblico sui lupi e in generale sui grandi carnivori selvatici come i lupi e anche gli orsi, una delle cose che emergono più spesso, espresse anche con una certa rabbia, è il tema della reintroduzione, che viene declinato in vari modi: da una reintroduzione corretta, che può esserci in certi casi immettendo individui nell'ambiente con un progetto di ripopolamento, a ricostruzioni, diciamo, fantasiose che attingono a piene mani dalle leggende metropolitane.
Sì, infatti, e poi questa rabbia spesso si porta dietro delle storie che sono davvero incredibili, e nelle ultime settimane magari l'avete anche intercettata, è tornata fuori la famosa leggenda delle vipere che sarebbero lanciate dagli elicotteri.
Una vecchissima sì, esatto, leggenda sì. Metropolitana, forse da prima che esistessero anche gli elicotteri, che non muore mai, però diciamo che è una reazione molto umana, no? Se un fenomeno ti fa paura oppure anche solo ti dà fastidio, inventare un complotto cattivo oppure un piano malvagio ti aiuta in qualche modo a trovare un colpevole con cui prendertela. Però la verità è che i lupi hanno fatto quasi tutto da soli, anche le vipere.
Eh sì, ovviamente. Allora, il divieto della caccia ha permesso alle popolazioni di crescere, questo è il motivo. L'abbandono delle attività agricole tradizionali e lo spopolamento delle aree più interne del territorio nazionale hanno poi contribuito a creare degli habitat che erano sicuri per il lupo.
Vi diamo qualche dato che avevo raccolto per la seconda puntata del podcast Futuro Presente, che trovate sull'app del Post. Le aree interne, che coprono quasi la metà della superficie nazionale, sono abitate solo da un quarto della popolazione. Negli ultimi 10 anni hanno perso quasi 1 milione di abitanti, favorendo il ritorno della natura, quella propriamente detta. Dal secondo dopoguerra a oggi le foreste italiane sono aumentate in maniera costante. Siamo passati da circa 5 milioni di ettari di foresta nel secondo dopoguerra agli oltre 11 milioni di oggi, quindi più del doppio. Praticamente il 40% di tutto il territorio nazionale è coperto da boschi, che è una percentuale un po' che stupisce, e stupisce anche sapere che è più alta di quella della Germania o della Svizzera, che ci immaginiamo, no?
Piena
certo. di boschi.
E quindi già nei primi anni 90 la popolazione complessiva di lupi era stimata in circa 400 individui, con i primi nuclei stabili al nord nelle Alpi marittime. E magari qualcuno fra di voi si ricorderà anche della storia del lupo Slavs, che nel 2012, partito dalla Slovenia, poi arrivato nel parco della Lissinia, quindi vicino a Verona, si era accoppiato con la lupa Giulietta, dando poi origine a una prole numerosa che ha contribuito al ripopolamento della zona.
Che storia d'amore bellissima, anime gemelle che si cercano, sì. Si trovano, angeli con un'ala soltanto che possono volare solo se sono abbracciati.
Vabbè, Mautino, direi che è meglio contenersi, diciamo sempre di non umanizzare gli animali, invece te ne esci con queste frasi anche un po' di gusto discutibile.
Diciamo. Sei arido, Magnetti, si vede che non hai mai regalato una di quelle magliette con le ali, un'ala per maglietta.
No,
quante
magliette
ne ho regalate
lupi,
io, quante ali. Vabbè, comunque passiamo oltre, e diciamo che forse i media presenti esclusi, si erano un po' fatti prendere, no, dalla narrazione. Qualcuno aveva addirittura scritto che questo lupo Slush aveva abbandonato il suo branco per raggiungere Giulietta, come se dalla Slovenia potesse sapere che c'era Giulietta lì ad aspettarlo, e come se Giulietta lo stesse aspettando, ma vabbè.
Esatto, come se poi i due fossero magari pure fan di Shakespeare. Comunque Slush non lo sapeva, ovviamente, come dicevi tu, Mautino. In realtà per molto tempo è stato difficile anche per noi esseri umani sapere quanti lupi ci fossero sul territorio, e per certi versi è ancora difficile adesso.
Fino a una manciata di anni fa le stime erano estremamente frammentate. Nel 2015 si oscillava tra i 1000 e i 2500 individui a livello nazionale, estrapolando dati locali e regionali difficilmente confrontabili. Però diciamo che tra 1000 e 2005, insomma, c'è una bella differenza. E la cosa che ci diciamo sempre qui, ci vuole una scienza, è che per poter capire le cose, magari anche prendere decisioni, è importante misurare, avere i numeri.
E se si tratta di numeri, tra quelli che li raccolgono meglio ci sono quelli dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, cioè l'ISPRA, e tra il 2020 e il 2021 hanno fatto proprio questo lavoro, coordinando il primo monitoraggio sistematico standardizzato del lupo in Italia.
Vi diamo qualche dettaglio per capire come funziona un'operazione del genere e anche che tipo di sforzo comporta. Allora, il territorio nazionale è stato suddiviso in celle di 10x10 chilometri. È un po' come prendere la cartina dell'Italia e metterla su un foglio a quadretti. Ogni quadretto c'ha un lato di 10 chilometri. Sono stati scelti 1000 di questi quadretti a campione, che sono poi stati monitorati da oltre 3000 operatori formati per l'occasione, che appartenevano ai parchi nazionali, ai parchi regionali, alle regioni, alle università, a musei, associazioni ambientaliste. Sembro Salvini con questi, con questi elenchi, tutti affiancati dal coinvolgimento di 504 reparti dei carabinieri forestali, che hanno garantito la raccolta proprio dei dati anche durante il periodo di restrizioni proprio della mobilità dovuti alla pandemia.
I metodi di indagine hanno combinato rilevamento sul campo secondo traiettorie prestabilite, l'uso di fototrappole automatiche, ma anche analisi genetiche che sono state condotte nei laboratori di ISPRA a partire da campioni biologici freschi come feci, urina e saliva. E i progressi della genomica molecolare hanno poi permesso non solo di confermare le specie, ma anche di identificare i singoli individui, quindi mappare le relazioni di parentela e analizzare il fenomeno dell'ibridazione con il cane domestico, che è una delle principali minacce emergenti per lo stato di salute della popolazione dei lupi.
E a questo proposito vi lasciamo un articolo in descrizione del post che racconta proprio questo tema dell'ibridazione tra lupi e cani. I dati preliminari dell'ISPRA diffusi nel 2022 stimavano la presenza di circa 3.300 lupi totali in Italia, però poi con una successiva elaborazione nel 2024 la stima è stata corretta a circa 3.500 individui, con una distribuzione di fatto su tutta la penisola. Andamenti simili di crescita si trovano anche nel resto dell'Europa, con un totale complessivo di 13-17.000 lupi che si muovono, conquistano spazi, si mescolano con le popolazioni locali, proprio come abbiamo fatto e come facciamo anche noi esseri umani.
Esattamente, e così come per le questioni migratorie degli esseri umani, come dicevi tu Mautino, anche per quelle che riguardano i lupi ci sono degli accesissimi dibattiti che sono caratterizzati da una polarizzazione estrema che passa dalla protezione assoluta allo sterminio, senza poi considerare le vie di mezzo.
Negli ultimi due anni, tra il 2024 e il 2026, la normativa italiana sulla gestione del lupo è cambiata. Storicamente, lo dicevamo prima, l'ordinamento italiano ha garantito una tutela molto rigorosa, vietando qualsiasi forma di cattura, di disturbo o di uccisione. Tuttavia, le crescenti predazioni sul bestiame domestico e i frequenti avvistamenti di individui, si dice confidenti, no? Quindi che non hanno paura degli esseri umani in prossimità proprio delle aree urbane, hanno spinto le istituzioni europee e quelle nazionali a riconsiderare questo approccio molto di tutela nei confronti del lupo. Il processo di declassamento è iniziato il 6 dicembre 2024, quando il Comitato Permanente della Convenzione di Berna, che è l'organo che sostanzialmente decide queste cose, ha approvato lo spostamento del lupo dalla categoria di specie altamente protetta a quella di specie protetta, una parola che però fa molta differenza. Siamo nel marzo del 2025.
Esatto, e quella decisione aveva suscitato diverse polemiche e su questa base poi la Commissione europea ha presentato una proposta formale di allineamento della direttiva Habitat, quella di cui parlavamo prima, e nel giugno sempre dello scorso anno il declassamento è entrato in vigore con il risultato che gli Stati membri possono introdurre delle misure di prelievo e di controllo venatorio che sia programmato, a patto che non venga pregiudicato il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente della specie.
E qui torniamo alle storie da cui siamo partiti, a quel conflitto tra posizioni molto distanti tra loro. Da un lato le associazioni protezionistiche denunciano il rischio che questo declassamento del lupo a semplice specie protetta possa legittimare degli abbattimenti indiscriminati, compromettendo una ripresa demografica proprio delle popolazioni dei lupi che è ancora fragile a causa di azioni come il bracconaggio, l'avvelenamento, come abbiamo visto nel Parco dell'Abruzzo, ma anche gli incidenti stradali. Complessivamente tutte queste cose colpiscono circa il 20% della popolazione italiana del lupo ogni anno.
Dall'altro, però, ovviamente ci sono gli allevatori, gli agricoltori, le persone che vivono nei territori insieme al lupo e che chiedono delle tutele per il loro lavoro e per l'incolumità propria e anche dei propri animali domestici e non soltanto.
È la classica situazione complessa che riflette il nostro rapporto, diciamo, conflittuale con la gestione della natura. Che si tratti di combattere parassiti, gestire il dissesto idrogeologico, far fronte a un evento climatico estremo oppure coabitare con degli animali selvatici, diciamo che è tutto molto poco bucolico ed è anche molto crudo e soprattutto è tutto molto poco controllabile da noi singoli. C'è sempre una quota di imprevisto che interviene e qui, Megnetti, vado con il mio racconto personale perché
prego.
Io arrivo dalla campagna e ricordo che una volta ci siamo svegliati e abbiamo trovato tutte le galline morte, ma proprio tutte. Qualche animale predatore che non abbiamo mai identificato aveva scavato sotto la rete, si era infilato nel pollaio e insomma aveva fatto una strage. Allora queste sono cose che metti in conto quando vivi nelle zone rurali. Sicuramente chi vive sull'Appennino come Michele Serra e i suoi vicini oppure nei territori in cui ci sono anche altri animali selvatici come gli orsi mette in conto un certo rischio. Però mettere in conto non significa che faccia piacere quella cosa lì, no? Dall'altra parte la soluzione non può nemmeno passare per l'abbattimento incontrollato oppure per i bocconi avvelenati, come giustamente ricordava anche Michele Serra nel suo articolo.
E quindi come si fa? Beh, allora, una delle risposte ce la dà Mia Canestrini, che in una serie di interventi sui suoi canali social ha ricordato anche in maniera molto chiara che quello che serve di più in questo momento è il dialogo, che sia poi mediato ovviamente da tecnici e da persone competenti sul campo che conoscano i territori a menadito e possano affiancare anche gli allevatori nelle giuste politiche di contenimento. Allora ascoltiamo un pezzetto di un suo intervento che ha pubblicato proprio a commento del dibattito gigantesco che era scaturito dalla newsletter di Michele Serra.
I cosiddetti conflitti fra esseri umani e fauna selvatica sono in realtà dei conflitti tra esseri umani su come gestire la fauna selvatica. E te lo dico come una che ha passato 20 anni in Appennino non solo a monitorare i lupi ma anche a parlare con gli allevatori. Quando un lupo, a proposito, viene ucciso, non è quasi mai una questione di lupi. È di solito una questione di rabbia accumulata, di paura, di promesse non mantenute, di esperienze traumatiche. È una questione relativa a chi si sente ascoltato e chi no, chi si sente lasciato indietro e chi no. E le soluzioni rapide raramente funzionano. Spesso peggiorano solamente le cose perché ignorano il vero terreno del conflitto che è sempre umano. Per questo la coesistenza non si può né imporre né decretare, va negoziata, si costruisce ascoltando, non imponendo, e si fonda sulla giustizia sociale tanto quanto sull'ecologia. Vi assicuro, capirlo cambia il modo di guardare non solo la conservazione e tutto quello che accade, per esempio in questo momento nel mondo del lupo, ma anche il nostro stare al mondo.
E come dice Canestrini, la coesistenza non si impone e non si decreta, ma negoziata. La domanda che ci facciamo io e Megnetti e che facciamo anche a voi, vi chiediamo forse anche di farla vostra, è: ma siamo pronti a investire risorse e competenze per fare davvero quella negoziazione?
Il paesaggio industriale non è privo di grandiosità e a volte di una innegabile bellezza. Lo spazio dal pavimento al tetto è tutto tagliato e solcato dai movimenti delle macchine. I movimenti degli addetti alle presse sono ritmici, sincronizzati ai colpi delle macchine. Sono sempre gli stessi movimenti, ma la macchina non può ancora sostituirsi all'uomo in questa operazione, che richiede una cura particolare per la migliore riuscita del prodotto.
Ma la macchina non può ancora sostituirsi all'uomo in questa operazione, diceva questo servizio del telegiornale del 1956 che avete appena sentito e che era stato girato all'interno dello stabilimento Fiat di Mirafiori a Torino, città di riferimento di Ci vuole una scienza.
E di tutto il mondo.
Certo.
Chissà che cosa avrebbero pensato i giornalisti che hanno scritto quel servizio vedendo le catene di montaggio di adesso, no? Con molti processi automatizzati proprio grazie all'impiego di macchinari di nuova generazione rispetto a quelli che 70 anni fa non potevano ancora sostituirsi all'uomo.
Già, esatto, chissà cosa avrebbero detto e chissà anche cosa avrebbero pensato se avessero potuto assistere al recente esperimento di Figure AI, che è la società statunitense che sviluppa dei robot umanoidi che funzionano con sistemi di intelligenza artificiale.
Magari avete visto qualche immagine sui social nelle settimane scorse, sarà che insomma noi siamo sperimentali, però Megnetti e io ci siamo appassionati a seguire quell'esperimento che è stato trasmesso in streaming inizialmente per ore e poi insomma visto che quelli di Figure AI ci avevano preso gusto per giorni e giorni.
Esatto, la dimostrazione delle capacità di 03, cioè i nuovi robot di Figure AI, era iniziata il 13 maggio e sarebbe dovuta durare 8 ore, invece è andata avanti fino al 21 maggio quando si è conclusa dopo 200 ore consecutive di lavoro di questi robot. La notizia è circolata abbastanza, almeno tra gli appassionati di tecnologia, ed è interessante comunque soffermarsi su alcune implicazioni e valutazioni che sono girate durante la dimostrazione e poi nei giorni seguenti. Allora, ovviamente, partiamo dall'esperimento. Quelli di Figure AI hanno costruito un banco di prova. Da una parte c'era uno scivolo dal quale arrivavano dei pacchi di varie forme, dimensioni e colori con un'etichetta e dall'altro poi c'era un nastro trasportatore. In mezzo c'era un piano di lavoro che il robot doveva usare per prendere un pacco dallo scivolo, esaminarlo per trovare l'etichetta con il codice a barre e poi depositarlo sul nastro trasportatore in modo che quell'etichetta fosse verso il basso, così da poter essere scansionata da un lettore di codice a barre in pratica.
Non era un setting, diciamo, molto diverso da quello che troviamo alla cassa del supermercato e che sei sempre lì che giri sti pacchi per trovare il codice a barre. A guardarli all'opera, questi robot sembravano proprio dei cassieri che però non ti chiedevano la tessera fedeltà. Il loro compito era all'apparenza semplice, però Figure AI ha spiegato che tutti i movimenti e la gestione dei pacchi avveniva tramite un sistema di intelligenza artificiale. I robot non erano quindi pilotati a distanza, ma facevano tutto da soli. Si alternavano uno alla volta al banco, lavorando per circa 8 ore prima di cedere il posto a un collega in modo da poter andare a ricaricare le loro batterie. In pausa a caffè tipo.
Esatto, allora siamo un podcast e non ve li possiamo mostrare questi robot, ma vi lasciamo un link nella descrizione così potete farvi meglio un'idea. E quando diciamo robot umanoidi intendiamo proprio robot come quelli dei fumetti e dei film di fantascienza, quindi macchine che hanno due gambe, due braccia e una testa, proprio come gli umani. Su questo aspetto torneremo più tardi, però immaginatevi appunto dei robot che possono camminare, si possono avvicinare da soli al banco di prova, lavorare, fare il cambio turno, come diceva Mautino, tutto in autonomia, senza essere comandati dall'esterno.
Figure AI ha spiegato che su ogni robot è montato un sistema di intelligenza artificiale che si chiama Helix 02, che in un certo senso fa da cervello per coordinare i movimenti di braccia, gambe e mani e ovviamente anche decidere come muoversi. Il robot non segue delle istruzioni già programmate una per una come magari fanno i bracci meccanici, quelli delle catene di montaggio. Il modello che lo fa funzionare ha imparato osservando enormi quantità di movimenti umani, più di 1000 ore di dati su come le persone si muovono e manipolano gli oggetti. È stato poi addestrato in centinaia di migliaia di simulazioni virtuali in modo che potesse fare pratica prima di avere il controllo su un robot vero e proprio.
E Figure AI dice che le elaborazioni avvengono direttamente all'interno del robot, quindi non deve mandare di continuo i dati a computer a distanza per capire che caspita deve fare lì al suo banco di lavoro. Ogni robot è autonomo e ha poi la possibilità di dialogare con gli altri scambiandosi i dati che sono necessari, per esempio per coordinare il cambio turno. Se il sistema rileva un malfunzionamento può inoltre fermarsi, invocare un robot che lo sostituisca e allontanarsi dall'area di lavoro per chiedere poi assistenza a un umano. Allora, sentirla raccontata così sembra davvero fantascienza e soprattutto sembra di essere ormai arrivati a quel momento in cui, come si dice spesso, i robot e le macchine ci sostituiranno in tutto. Ci sono dei però non indifferenti in questa storia, ovviamente qui che volevamo arrivare, e sono importanti per mettere tutto questo nella giusta prospettiva anche delle applicazioni di intelligenza artificiale al di fuori degli schermi dei computer.
Iniziamo da Figure AI. La società è stata fondata 4 anni fa da Brett Adcock, un imprenditore quarantenne che aveva iniziato a fare affari con una società per gestire le assunzioni online. Era poi passato all'intelligenza artificiale seguendo proprio la grande ondata di ottimismo su queste tecnologie e in poco tempo aveva messo insieme un gruppo di lavoro assumendo persone da Tesla, da Google DeepMind, da Apple, da altre società tecnologiche. Insomma, come si fa in quell'ambiente lì dove ci si rubano le elementi migliori. Adcock si è fatto notare sui social per essere, diciamo, spesso aggressivo con la concorrenza, anche verbalmente, per fare anche delle promesse molto ambiziose che però nella realtà dei fatti non sono ancora state mantenute.
Esatto, in effetti Adcock nei giorni dell'esperimento con questi robot è stato molto presente sui social, postava di continuo degli spezzoni di questa diretta video e postava anche dei messaggi per mostrare quanto fosse avanzato il sistema della sua azienda, che finora ha raccolto oltre 2 miliardi di dollari di finanziamenti da alcuni importanti fondi di investimento della Silicon Valley e poi da grandi società come Microsoft, Nvidia, OpenAI, Amazon e Intel. E Adcock ha notato che sui social quei contenuti stavano riscuotendo grande successo e quindi non si è proprio risparmiato, finendo per fare affermazioni sopra le righe e anche molto molto ottimistiche su questi robot.
E noi eravamo lì a contribuire, Mignetti. Comunque il suo approccio è grandi aperture promozionali e però, diciamo, scarsa trasparenza, sì. Perché sul funzionamento dei robot non sono stati forniti molti dettagli tecnici e non si sa quindi di preciso come funzioni il modello di intelligenza artificiale che li fa muovere. Inoltre è stato sollevato qualche dubbio sul fatto che i robot facessero tutto da soli e in autonomia, proprio perché la società non ha fornito delle informazioni dettagliate sul suo esperimento. C'era un omino dentro che magari che faceva le operazioni tutta una montatura. Comunque, come vi raccontiamo spesso, il metodo scientifico prevede che l'esperimento sia ripetibile anche da altri a parità di condizioni, proprio uno dei fondamenti della scienza. E però quando si mettono di mezzo i brevetti, i segreti industriali e il marketing, diciamo che non è semplice distinguere ciò che è reale dalla semplice promessa, appunto, dalla costruzione a scopi pubblicitari.
E noi infatti, e poi tra l'altro ci sono diversi casi in passato di aziende che lavoravano a sistemi simili che hanno truccato, se vogliamo usare degli eufemismi, delle loro dimostrazioni. Tempo fa Tesla, la società di Elon Musk, aveva organizzato un evento per mostrare i progressi dei suoi robot umanoidi e aveva organizzato delle postazioni in cui facevano i baristi e servivano anche da bere, sì. Senza specificare che in realtà questi robot venivano governati a distanza, un po' come se fossero delle marionette. E un'altra società invece, OneX Technologies, aveva annunciato il lancio di Neo, che era questo robot umanoide presentato come una specie di maggiordomo del futuro per, sì, fare le faccende domestiche. Erano circolati un sacco di video, no? Solo che proprio quei video dimostrativi erano selezionati per mostrare le pochissime cose che Neo poteva già fare in autonomia e comunque neanche sempre tutte le volte, anzi spesso doveva esserci un operatore che a distanza gli dava una mano a riempire la lavastoviglie oppure a portare fuori il sacco della spazzatura. Quindi promesse da una parte e realtà dall'altra un po' meno.
Comunque tutto questo succede perché si è creata una grandissima aspettativa, appunto come la mia, intorno ai robot di questo tipo, alimentata dalle stesse aziende che lavorano ai sistemi di intelligenza artificiale. Tutto un mescolarsi di cose. I loro dirigenti prospettano di continuo un futuro in cui dovremmo lavorare meno, non faremo più lavori pesanti proprio grazie ai robot, e apparentemente non si interrogano tanto sulle implicazioni di tutto questo. È una cosa che preoccupa persino Papa Leone XIV, che ha dedicato la sua prima enciclica proprio a queste cose, al futuro del lavoro con le intelligenze artificiali. Siamo distanti da una vera e propria sostituzione, ovviamente, delle intelligenze artificiali e dei robot con gli esseri umani, ma è anche il momento in cui sarebbe importante iniziare a ragionare davvero su queste cose, mettendoci magari qualche paletto. Lasciamo il Papa e la sua enciclica e torniamo ai nostri robot dell'esperimento. Prendiamo per buone le cose che ha comunicato Figure AI, oltre a quelle che ha mostrato in quella diretta. I robot apparivano molto abili e anche sul pezzo nello smistare i pacchi, e però dobbiamo ricordarci che svolgevano sempre lo stesso compito e sempre con gli stessi movimenti, quindi la loro capacità di prendere oggetti e anche la destrezza che avevano era notevoli. E però siamo lontani dai robot che fanno tutto con movimenti disinvolti e rapidi come fanno gli umani, quindi il robot maggiordomo che carica la lavastoviglie e poi ti fa un martini mescolato, non shakerato, come James Bond.
Ecco, allora, a proposito di tutto questo, quelli di Figure AI durante l'esperimento hanno fatto un test e hanno cioè provato a far fare a un umano lo stesso lavoro dei robot in parallelo per vedere chi se la cavasse meglio. La competizione è durata 10 ore e ovviamente l'operatore umano aveva la pausa pranzo e altre pause di riposo come previsto dalla legge della California dove è stato fatto questo esperimento. E l'operatore umano è rimasto in vantaggio fino a quando ha dovuto fare una pausa che ha permesso al robot di recuperare del tempo. Finita però la pausa, l'umano ha velocemente recuperato ed è tornato in testa e alla fine della gara aveva smistato 12.924 pacchi contro i 12.732 smistati dal robot. Ovviamente l'umano era molto motivato vista la competizione ed è quindi probabile che abbia lavorato a ritmi che non avrebbe mantenuto durante una normale giornata lavorativa in circostanze meno eccezionali. Non si può escludere quindi che ci sarebbe potuta essere una vittoria del robot. Se il compito fosse stato più complesso invece, beh, possiamo immaginare che non ci sarebbe stata ancora chissà che gare, avrebbe vinto l'umano a mani basse o sul banco, visto l'esperimento.
Finiamo con un ultimo aspetto, qualcosa che forse sentendo questa storia vi sarete chiesti, e cioè, ma non sarebbe più pratico installare solo le braccia robotizzate, meccaniche, insomma tutto quello che volete, invece di usare un intero robot antropomorfo? Insomma, che vantaggio c'è ad avere un coso che ha gambe e testa se alla fine quello che ti serve è prendere un pacco e trasferirlo dall'altra parte?
Sì, è una bella domanda ed è circolata molto durante quell'esperimento e infatti non ce la stiamo facendo soltanto noi. È una di quelle cose molto discusse in questi tempi così tumultuosi di novità tecnologiche e delle promesse che, come abbiamo visto, non sempre sono mantenute. Allora, i sostenitori dei robot umanoidi pensano a come sono fatte ora le fabbriche e quindi a dei posti di lavoro che, tutto sommato, sono a misura di esseri umani. Le catene di montaggio sono sempre più automatizzate, ma ci sono comunque delle fasi dei processi produttivi che richiedono un intervento umano perché la destrezza di un operaio resta ancora impareggiabile in tantissimi casi. Inoltre poi ci sono tasti, utensili, leve, contenitori, maniglie e tutto il resto che sono pensati per un contesto lavorativo in cui si usano mani, braccia e gambe. E quindi se al posto degli operai si usano robot con le caratteristiche fisiche di quegli operai, beh, le catene di montaggio non devono essere ricostruite con dei costi importanti sia per le spese di ammodernamento sia per quello che comporta fermare la produzione magari per settimane proprio per fare quegli interventi, altro che rifare il bagno di Beatrice Mautino.
Davvero, allora, almeno sulla carta i robot umanoidi sono versatili, si possono spostare da una linea di produzione all'altra della catena di montaggio dove assolvono a un compito diverso senza dover essere costruiti diversamente. Secondo le aziende che li stanno sviluppando, questa versatilità potrebbe portare a una forte riduzione dei costi. C'è invece chi ritiene che i robot non dovrebbero essere antropomorfi e che c'è ampio margine per produrre dei robot versatili ed economici da applicare alle attuali catene di montaggio con una spesa iniziale più bassa e minori costi di manutenzione.
Insomma, il dibattito è aperto. Il vero interrogativo comunque rimane sulla capacità di questi sistemi di essere veramente autonomi e di sapere gestire degli scenari che possono essere molto complessi e anche imprevedibili. E quindi, per metterla come quel servizio del telegiornale da cui siamo partiti, che era di 70 anni fa, il robot non può ancora sostituirsi alla macchina in questa operazione. Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, possiamo garantirvi che nessun robot ha collaborato alla stesura della nostra scaletta, però se un giorno un robot vorrà proporsi, valuteremo.
Ma sì, ma anche se vuole farlo al posto nostro, deve avere la struttura per stare dentro un armadio, quindi insomma lo devono progettare in quel modo lì, però perché no?
E magari tanto che c'è stira anche.
Ma sì, perché no? Gli possono mettere due braccia aggiuntive, no?
E fa una cosa e l'altra. Del resto poi Ci vuole una scienza, uno dei podcast più ascoltati dalle persone mentre stirano. Questo l'abbiamo ormai capito sì. Dai tanti feedback che riceviamo alla casella di posta che è sempre quella, cioè ci vuole una scienza @post.it. Ci potete scrivere per suggerimenti, curiosità, critiche, tutto quello che volete e ovviamente anche domande e cercheremo di rispondervi o direttamente o nella puntata.
La prossima sfida, Vignetti, sarà farci ascoltare dai robot che stirano.
Ecco. Esatto.
Quindi proprio nuove frontiere. Se volete regalare questa puntata lo potete fare cliccando sul tasto che ha la forma di un regalino e potrete farla ascoltare anche alle persone non abbonate al post, non ancora abbonate al post.
Esatto, c'è sempre tempo e il tastino per abbonarsi è lì in alto a destra. Abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao.
Ciao.